Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Seconda prova scritta per l'esame di maturità, c'è Platone al classico, quesiti e problemi di matematica allo scientifico. La BCE frena sui nuovi tagli dei tassi di interesse, non c'è un percorso vincolante, l'obiettivo, spiega il bollettino, è il calo dell'inflazione. Ancora un incidente mortale sul lavoro, 18enne schiacciato da un mezzo agricolo nell'Odigiano. A Napoli cenere sulla città, da stanotte brucia la collina dei Camaldoli, probabile incendio doloso. Europei, è il giorno di Italia-Spagna, Spalletti verso la conferma degli 11 della gara d'esordio. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Cominciamo con il secondo giorno di esami di maturità, la seconda prova scritta, greco per il liceo classico, con un brano di Platone, poi naturalmente problemi e quesiti di matematica per lo scientifico. Sentiamo.
Al classico per la seconda prova di greco è tornata una versione di Platone, autore assente dal 2010 ma comunque molto presente negli esami di maturità, tratta dall'opera Minosseo della legge. Al liceo scientifico invece, per lo scritto di matematica, gli studenti anche degli indirizzi di scienze applicate e sportivo si sono dovuti cimentare con due studi di funzione e 8 quesiti. A linguistico, per la lingua spagnola, è stato proposto un articolo di guerra del quotidiano spagnolo Il Diario, mentre all'artistico il punto di partenza era una citazione di Kandinsky. E se nella prova di economia aziendale protagonista è stato il caso di una tipica PMI italiana, per gli istituti professionali con vecchio ordinamento è stato presentato quello di una piccola officina di vernici. 526.317 gli studenti coinvolti, di cui 13.787 esterni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il bollettino economico della Banca Centrale Europea è tornato questa mattina sul percorso del taglio dei tassi. La BCE, si legge, non intende vincolarsi a un percorso particolare anche dopo il taglio di giugno. Resta determinata ad assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% e manterrà i tassi di riferimento sui livelli sufficientemente restrittivi finché necessario. Così nel bollettino economico, dove si aggiunge che il quadro attuale resta quello di una graduale diminuzione della pressione sui prezzi. E ora la politica con i capigruppo del Movimento 5 Stelle che chiedono al presidente Mattarella sull'autonomia differenziata di esercitare il diritto di rinvio della firma sulla legge appena approvata. Anche il vice premier di Forza Italia Antonio Tajani torna su una legge che definisce giusta, ma parla di preoccupazioni legittime, quelle che vengono dal sud. Sentiamo.
La Lega parla di giornata storica e a festeggiare sono anche gli alleati di Fratelli d'Italia. Dentro Forza Italia il sì all'autonomia differenziata lascia invece una coda polemica. Per protesta i deputati calabresi del partito ieri non hanno votato la riforma cavallo di battaglia del Carroccio. A dare voce al malcontento tra gli azzurri sono il governatore della Calabria Occhiuto e quello della Basilicata Bardi. La riforma va nella giusta direzione, ci sono preoccupazioni legittime che però saranno fugate dall'applicazione degli ordini del giorno presentati a garanzia del Meridione, assicura stamattina Tajani. Se il centrodestra esce in qualche modo diviso dal voto, il via libera all'autonomia differenziata ricompatta invece il centrosinistra. Tutte le forze di opposizione, da Italia Viva all'Alleanza Verdi Sinistra, annunciano una raccolta firme per abrogare una riforma che a loro giudizio spaccherà il paese, aumentando il divario tra nord e sud. Il Movimento 5 Stelle chiede anche al presidente della Repubblica Mattarella di valutare il rinvio alle Camere del provvedimento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
All'estero adesso, dopo la visita di Putin in Corea del Nord e l'accordo di cooperazione con Kim Jong-un, la Corea del Sud ha espresso oggi rammarico per questo accordo che secondo Seul è in esplicita violazione delle risoluzioni dell'ONU. Dopo la sua tappa a Pyongyang, intanto, dove appunto ha firmato questo accordo, ieri il presidente russo Putin è oggi ad Hanoi, in Vietnam, dove ha incontrato il presidente vietnamita Tô Lâm. Belgio, Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia si sono impegnati a fornire all'Ucraina circa 80 aerei da combattimento di fabbricazione statunitense che l'aeronautica ucraina richiede da più di un anno. Quest'estate, ha detto oggi il comandante dell'aeronautica olandese Stalman, gli F-16 prenderanno finalmente il volo sopra l'Ucraina. A Bruxelles, intanto, gli ambasciatori dei 27 paesi europei hanno trovato l'accordo per un 14° pacchetto di sanzioni contro la Russia. E ora gli aggiornamenti invece sulla situazione in Medio Oriente. Sentiamo.
Bisogna impedire all'Iran il possesso dell'atomica e il contenimento iraniano inizia da una vittoria a Gaza. Lo dichiara in un'intervista alla Repubblica il premier israeliano Netanyahu, affermando che in gioco c'è la nostra civiltà. Quanto alla Corte Penale Internazionale, si sbaglia il parere di Netanyahu, secondo il quale eventuali accuse contro Israele, oltre ad alimentare l'antisemitismo, danneggerebbero la reputazione della Corte stessa. Sul riconoscimento dello Stato palestinese da parte di Spagna, Irlanda e Norvegia, Netanyahu afferma che lo Stato palestinese non esiste e quei paesi hanno ricompensato Hamas per il massacro del 7 ottobre. Sul fronte nord, al confine con Libano, la tensione si può risolvere o con la diplomazia o con la guerra, le parole del presidente israeliano quando Hezbollah avverte che una guerra in Libano avrebbe implicazioni regionali. In Israele proseguono intanto per il quinto giorno le proteste dei manifestanti antigovernativi, chiedono elezioni anticipate e la liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre. Tra questi ultimi, quelli ancora in vita potrebbero essere solo 50, lo rivela il Journal, citando come fonti mediatori di negoziatori. Proprio uno dei comandanti di Hamas protagonisti del massacro del 7 ottobre è stato ucciso nel nord di Gaza, lo comunica l'esercito israeliano, precisando che nessun civile è rimasto ferito. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo adesso in Italia con la cronaca. Un diciottenne è morto stamani nel crollo di un macchinario che lo ha travolto mentre lavorava in un campo all'interno di una cascina a Brembio, nell'Lodigiano. All'infortunio ha assistito anche un collega di 20 anni che ha accusato un malore. Da una prima ricostruzione la vittima sarebbe rimasta schiacciata dalla caduta di un pesante componente di una macchina agricola. A Napoli invece adesso, dove continua a piovere cenere sui diversi quartieri della città in seguito al vasto incendio che si sta sviluppando da ieri sulla collina dei Camaldoli, in azione diverse squadre dei vigili del fuoco anche con mezzi aerei.
A quasi 24 ore dall'avvistamento delle fiamme, i mezzi dei vigili del fuoco sono ancora impegnati sulla collina dei Camaldoli a Napoli, dove ieri è divampato, quasi certamente per cause dolose, un vasto incendio. Al momento la situazione sembra sotto controllo. Le fiamme hanno avvolto un lungo tratto del costone e soprattutto nella serata di ieri si è temuto per le abitazioni. Oggi uno dei problemi è rappresentato dalla cenere, dal fumo acre che con il vento si spargono in diversi quartieri della città, creando non pochi disagi. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha spiegato che l'intervento dei vigili del fuoco è stato complicato da diversi fattori. Non ultimo la mancanza di disponibilità di mezzi aerei ieri pomeriggio, quindi sono intervenuti solamente gli elicotteri. Un altro problema è stato creato dalla presenza di cavi di alta tensione, cosa che ha impedito agli elicotteri di poter lavorare liberamente. Il prefetto Michele Di Bari ha disposto la cinturazione della zona per consentire alle squadre addette allo spegnimento di poter operare in sicurezza. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
L'ondata di caldo che sta attraversando diversi paesi, a cominciare dalla Grecia e dagli Stati Uniti, anche l'Italia, e la notizia diffusa oggi dalla France Presse è che proprio per le temperature torride il numero delle vittime dei fedeli in pellegrinaggio alla Mecca sarebbe salito ancora fino a superare le 1000 vittime. Ma dicevamo anche in Italia, oggi primo bollino rosso a Perugia, situazione di allerta domani in 8 città tra cui Roma e Palermo.
Sono 62 gli incendi divampati in Grecia nelle ultime 24 ore. Le fiamme si propagano rapidamente a causa delle alte temperature che superano i 40 gradi associate ai forti venti. Una situazione drammatica che ha portato le autorità a decretare lo stato di massima allerta. Alcuni incendi sarebbero di natura dolosa, come quello che sta lambendo l'autostrada che conduce all'aeroporto di Atene. Situazione speculare anche dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti e nel New Mexico. dove l'allerta meteo riguarda oltre 250 milioni di persone. Gli incendi stanno devastando una riserva tribale del New Mexico meridionale e spingendo migliaia di residenti alla fuga. Situazioni estreme dovute ai cambiamenti climatici che costringono le autorità locali a soluzioni tampone. Accade a New York, dove saranno distribuiti dei kit anticaldo per chi lavora all'aperto e saranno allestiti dei centri per rinfrescarsi lungo le strade principali. Di protocollo caldo, dunque collegato alle temperature estreme che affliggono anche l'Italia, si parla oggi nell'incontro convocato dal Ministero del Lavoro con ANCE e Confindustria. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora i numeri dell'economia, quelli dell'INPS, che vede un vero e proprio allarme demografia sui conti del sistema pensionistico italiano. Troppi anziani, pochi giovani, negli anni lo squilibrio diventerà insostenibile. Sentiamo.
Nei prossimi 20 anni, prevede l'INPS, la popolazione italiana scenderà da 59 a 54 milioni e gli anziani, gli over 65, che oggi sono il 18% del totale, raddoppieranno al 35%. Servirà dunque sempre più spesa per la sanità, l'assistenza e le pensioni, ma ci saranno meno giovani a pagare tasse e contributi. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, in audizione alla Camera, stima che tutto questo porterà già nei prossimi 10 anni la situazione patrimoniale dell'INPS da un attivo di 23 miliardi a un passivo di 45 miliardi e il risultato di esercizio da meno 3 a meno 20 miliardi. Il presidente del CIV, Roberto Ghiselli.
Gli squilibri evidenziati dalla struttura della popolazione derivano dalla combinazione di due tendenze, l'aumento della longevità e la bassa fecondità, che provocano la cosiddetta inversione della piramide dell'età. Il saldo positivo dei flussi migratori non è sufficiente a bilanciare il saldo negativo della dinamica naturale.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13 e 12 minuti, siamo allo sport con gli europei di calcio in primo piano in Germania stasera a Gelsenkirchen alle 21. Tocca di nuovo all'Italia di Spalletti, che affronta la Spagna dopo il 2-2 tra Albania e Croazia. Tra l'altro gli azzurri, in caso di vittoria, sarebbero qualificati come primi nel gruppo B. Sentiamo il CT.
Io sono convinto che se si dà in mano il pallino agli avversari, noi se ne esce male da questa partita qui. Per cui si tenterà di fare la nostra partita, ogni tanto di comandare anche il gioco. Vedremo se siamo così bravi oppure no di farlo contro una delle scuole più riconoscibili.
E ora andiamo in Germania, sentiamo le ultime dal ritiro azzurro, anche su quale sarà verosimilmente la formazione che potrà scendere in campo stasera. Ci colleghiamo, ci racconta tutto con il nostro inviato Dario Ricci.
Buongiorno da Iserlohn, fra poche ore ci sposteremo verso Gelsenkirchen, sede della partita di questa sera, l'attesissimo Italia-Spagna. Ne parliamo con Francesco Iucca di calciomercato.it. Francesco, allora Spalletti potrebbe anche non cambiare niente, no, in questa formazione che ha già battuto l'Albania?
Sì, ciao a tutti. Alla fine pochi cambi, forse nessuno, perché si fida degli uomini che ha a disposizione, li ha provati, ha continuato a dargli fiducia e poi insomma contro la Spagna vuole dare un messaggio, ovvero l'Italia c'è, l'Italia è una grande squadra e non ha bisogno di piegarsi troppo agli avversari.
Partita che in caso di vittoria temiamo molto le furie rosse, ma abbiamo anche una grande opportunità. Vittoria vorrebbe dire primo posto e qualificazione certa.
Sì, l'opportunità è grande, è importante, anche insomma il primo posto in ottica fase eliminazione diretta poi diventa fondamentale, però insomma anche un pareggio non sarebbe da buttare, anzi al contrario, quindi la Croazia e l'Albania ci hanno dato un'occasione importante.
E allora staremo a vedere da Gelsenkirchen dalle 21, intanto linea allo studio.
Grazie al nostro inviato Dario Ricci, ci fermiamo per la prima pausa e ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666.
Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Ancora un incidente mortale sul lavoro, 18enne schiacciato da un mezzo agricolo nell'Odigiano. La BCE frena sui nuovi tagli di tassi, non c'è un percorso vincolante, scrive nel bollettino mensile. Seconda prova scritta per la maturità, c'è Platone al classico, quesiti e problemi di matematica allo scientifico. A Napoli cenere sulla città, da stanotte brucia la collina dei Camaldoli. Agli europei di Germania il giorno di Italia-Spagna, stasera alle 21, Spalletti verso la conferma degli 11 della gara d'esordio. Eccoci qua, 13 e quasi 18 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, 349-238-6666. Ricominciamo il racconto di questa giornata con parlando di incidenti sul lavoro, incidenti mortali, non soltanto quello che ha fatto molto parlare a Latina, Cisterna di Latina, ne parleremo tra poco. Oggi c'è stata un'altra notizia: un 18enne morto nel crollo di un macchinario che lo ha travolto mentre lavorava in un campo agricolo all'interno di una cascina a Brembio, nel Lodigiano. Insomma, la vittima è rimasta schiacciata dalla caduta di questo macchinario che gli è caduto appunto addosso. Dicevamo però che ha fatto molto discutere, e tra poco vi racconteremo anche gli sviluppi dell'inchiesta su questo, la vicenda del bracciante morto a Cisterna di Latina, a Borgo Santa Maria per l'esattezza, Satman Singh, 31 anni, di origine indiana, e lavorava in nero in un'azienda agricola. Si era ferito gravemente mentre anche lui adoperava un macchinario per stendere e avvolgere il nylon all'interno di una serra. Però anziché ricevere le immediate cure e i soccorsi che erano necessari, è stato trasportato davanti casa da qualcuno, e verosimilmente da chi era con lui in quel momento, i titolari forse dell'azienda, e il braccio che aveva perso è stato ritrovato a fianco a lui in una cassetta della frutta. Particolari drammatici, agghiaccianti, è stato ricoverato all'ospedale San Camillo, poi è morto. Il titolare dell'azienda è indagato adesso per omicidio colposo e omesso soccorso. Il padre del titolare dell'azienda a Rai News 24 ha detto: mio figlio aveva detto al lavoratore di non avvicinarsi al mezzo, ma lui ha fatto di testa sua. La moglie dell'uomo morto invece a Repubblica ha detto: ho visto l'incidente, ho implorato il padrone di portarlo in ospedale, ma lui doveva salvare la sua azienda, ha messo davanti a tutto l'azienda. Allora cominciamo da qua, poi tra poco allargheremo anche ad un'altra notizia che arriva dalla Campania, da Napoli. Cominciamo con questo caso. Valentina Furlanetto.
Forse si poteva salvare Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni, morto ieri, se solo fosse stato soccorso subito. Invece è stato scaricato davanti casa con il suo braccio amputato. È arrivato poi all'ospedale San Camillo di Roma troppo tardi ed è morto. La ministra del Lavoro Calderone ha definito la vicenda un atto gravissimo di vera barbarie. Il responsabile lavoro di Coldiretti, Romano Magrini.
Non era un nostro associato, ma questo da una parte è un bene, ma dall'altra è comunque un fatto gravissimo. Da parte nostra tutto il cordoglio per la morte di questo lavoratore. Condanniamo in maniera proprio eclatante ciò che è successo. Non è possibile un trattamento del genere. I lavoratori hanno diritto ad essere rispettati, vanno trattati nel giusto modo, come del resto prevedono i contratti, prevedono le leggi, prevedono le regole che ci siamo dati. Quindi un comportamento del genere è da criminali e va condannato nel peggior modo possibile.
Nell'agropontino vivono circa 20.000 braccianti indiani di origine Sikh, che lavorano per lo più con contratti irregolari e in condizioni di grave sfruttamento, assicurando frutta e verdura ai mercati di mezza Italia.
La situazione è sicuramente molto attenzionata, è sicuramente un fenomeno importante.
I rapporti della Fly CGL e delle associazioni raccontano di giornate di lavoro da 14 ore per 3-4 euro all'ora, meno di un terzo di quanto prevede il contratto collettivo. Il primo sciopero dei Sikh nell'area per le condizioni di lavoro è del 2016, l'anno in cui è stata approvata la legge anticaporalato, la 199, che sta funzionando bene nel colpire i caporali, ma non è ancora attuata la parte della prevenzione. Nella provincia di Latina, dice l'INPS, sono più di 7.000 le aziende agricole, ma appena 114 si sono iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità, che nasce con l'intento di arginare il fenomeno del caporalato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È con noi Ivan Sagnier, attivista, fondatore e presidente dell'associazione No Cap, che si batte per combattere il caporalato. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, si può di fronte a queste, a questa storia, a questi casi, parlare come è stato fatto? Insomma, non è possibile, diciamo, dare una risposta, parlare di casi isolati o di un metodo, di un sistema, di un qualche cosa di molto esteso. La prima domanda è proprio questa, anche perché oggi c'è un'altra notizia, si può parlare di casi isolati, ma la cronaca purtroppo è impietosa. Oggi in Campania 7 arresti per caporalato tra le province di Caserta e Campania. Solo qualche particolare per capire, questo è quello che dicono i carabinieri che si occupano proprio di questo, coordinati dalla procura di Napoli, su quello che accadeva: violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro, a periodi di riposo, salute, igiene e sicurezza. Lavoravano minimo 11 ore al giorno fino a 16 ore al giorno, con una paga, questi lavoratori stranieri, tra 1,8 e 2 euro l'ora. Ci sono poi tutta una serie di altri particolari. La prima domanda, Sagnè, è proprio questa: quanto sono casi isolati e quanto invece è esteso questo fenomeno? Chiedo a lei, che ha cercato di capirlo, di analizzarlo, di valutarlo insieme a associazioni, a sindacati, se ne occupano istituti di ricerca, insomma tutti cercano di capire questa cosa qua. Quanto è esteso questo fenomeno?
Prima di rispondere alla domanda, vorrei dire che quello che è successo con il bracciante di Latina è vergognoso, cioè proprio qualche giorno dopo la fine del G7, sicuramente durante il G7 questo ragazzo lavorava in nero e lavorava in queste condizioni, per farvi capire un po' la gravità della situazione. Purtroppo questo non è un caso isolato, il tema dello sfruttamento è strutturale nel nostro paese, ci sono tanti altri casi così tutti i giorni che avvengono nelle nostre campagne, ci sono persone che decedono in quel modo e non hanno la fortuna che il loro caso vengano riportato dalla cronaca. E questo da anni, e da anni e da anni, nonostante le varie denunce, nonostante, come avete ricordato, la legge sul caporalato, il passo avanti che è stato fatto anche sulla normativa. Perché? Perché c'è una cultura d'impresa, un sistema paese che è contraria a ogni forma di normalità, a una forma di legalità, perché vige sempre la legge sulla massimizzazione del profitto, cioè il profitto è tutto. Le imprese devono guadagnare in modo facile e senza nessun tipo di intoppi, senza nessun tipo di regola. E è ancora drammatico in questo momento, perché c'è un silenzio da qualche anno su questa tematica, non si fa più nessuna iniziativa. In passato si faceva qualcosa, anche se non si riusciva ad arrivare a nessuna.
Cioè, sta dicendo che sta calando l'attenzione, l'interesse, la voglia di mobilitarsi, di fare qualcosa, di cambiare?
Esatto, sta calando proprio l'attenzione, ed è questo inammissibile, perché proprio questo sta producendo quello che stiamo vedendo. Cioè, mai come in questi ultimi anni lo sfruttamento ha alzato il tiro, nel senso che i casi, questi tipi di casi si moltiplicano ancora con più forza nel nostro paese, per cui io penso che sia il momento che il governo e le istituzioni, chi di proposta, diciamo, si sieda e inizia a dare una risposta concreta.
Sagnè, si dice spesso che molte di queste aziende, no, non potrebbero stare sul mercato se pagassero dei salari normali, se offrissero le condizioni di lavoro giuste, se facessero lavorare le ore giuste e non 12, 13, 14 ore al giorno. Però se questo fosse vero, vorrebbe dire che tutta l'agricoltura è fuori legge, no? Tutto il settore agricolo, cosa che evidentemente non è così. Per quanto esteso sia il fenomeno, ci sono tante aziende che invece rispettano orari, paghe e riescono a stare sul mercato. Allora, che spiegazione possiamo darci del perché alcune aziende, alcune situazioni portano i lavoratori a queste condizioni estreme? Forse perché si rischia troppo poco in Italia in termini di controllo ed eventualmente di condanne?
Sì, c'è un problema di controlli, cioè c'è questa illegalità che sta diventando legale in questo paese, perché vige una cultura della impunità in qualche modo alimentato anche dallo Stato con l'assenza di controlli. Poi Bisogna parlare di un altro fenomeno, che è quello dei supermercati, della grande distribuzione, che impone i prezzi dei prodotti. Non c'è nessun controllo sui prezzi dei prodotti. I prezzi dei prodotti seguono una logica, quella del prezzo più basso possibile, quella del sottocosto. È chiaro che se il chilo di pomodoro costa 10 centesimi al chilo al produttore, il produttore non avrà quella sostenibilità per poter poi affrontare alcune spese, tra cui il costo del lavoro. Questo è il tema mondiale. Chi dovrebbe decidere il prezzo? Il mercato oppure chi produce, cioè il produttore? Questa è la domanda che ci facciamo e sappiamo qual è la risposta. Solo che purtroppo a comandare ancora tuttora sono le multinazionali, sono quei supermercati in cui andiamo a fare la spesa tutti i giorni. E su questo penso che, oltre ovviamente alla responsabilità dello Stato su questo, ognuno di noi dovrebbe fare la sua parte. Noi abbiamo messo in campo un progetto No Cap, proprio per educare, sì, il consumatore al consumo consapevole. Ogni volta che compriamo un prodotto in un supermercato dobbiamo chiedersi: ma non è che dietro c'è lo sfruttamento? Chi ha raccolto quel prodotto? Queste sono domande che ci dobbiamo fare. Per cui lo Stato, tutti noi dobbiamo incentivare una filiera controllata che metta al centro la filiera etica.
Io mi fermo qua, ringrazio Ivan Sagnier, attivista, presidente dell'associazione No Cap, lo ricordo, che si batte per combattere il caporalato, autore tra l'altro di un libro, Ghetto Italia, dove tutte queste cose, ma sono state scritte anche in altre occasioni, però sono abbastanza d'accordo sul fatto che sì, si scrivono dei libri, ci sono delle denunce, ci sono operazioni dei carabinieri, oggi per esempio ne parlavamo in Campania. Ma complessivamente sembra che stia un po' arretrando, no? Una volontà di combattere veramente questa realtà che insomma dovrebbe indignare tutti noi. È anche vero quello che diceva Sagnier, che è necessario probabilmente un approccio multicausa, multifattoriale. È inutile concentrarsi solo sui controlli, sulle ispezioni che devono esserci, ci devono essere le pene per i casi di violazioni delle leggi evidenti come ci sono. C'è un tema di prezzi che riguarda l'agricoltura, c'è un tema di cultura forse anche proprio del consumo di beni alimentari e di una, diciamo, filiera che andrebbe forse rivista, sicuramente rivista in termini più giusti. 13:30 in punto, in questo momento ci fermiamo per il break, aspetto i vostri commenti al 349-238-6666 e poi ci risentiamo tra poco.
Effetto giorno.
13:35, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Tra poco 349-238-6666, ma prima andiamo dritti al punto di oggi di Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
L'UPB, l'Authority sui conti pubblici, nella sua relazione annuale ha affrontato anche il tema del valore che bisogna dare al PNRR, soprattutto inteso come leva per far crescere il Paese. Ebbene, nel complesso la spesa complessiva sarà di 194 miliardi fino a fine 2026. Poco, tanto, in linea con le attese. Ma non è questo ciò che interessa di più. È interessante scoprire che l'85% dei fondi sarà utilizzato per l'attivazione dell'accumulazione di capitale, investimenti insomma, e saranno pubblici per almeno il 50%. Ma si scopre anche che il 10% dei fondi finali del PNRR verranno utilizzati per sostenere la spesa corrente delle amministrazioni pubbliche. Non è poco, soprattutto perché questo non crea PIL aggiuntivo. Ed è qui che c'è un discreto divario tra l'UPB e il Ministero dell'Economia. Il MEF stima che a fine 2026 l'impatto del PNRR sarà di 3,4 punti di PIL aggiuntivi. L'UPB, invece, riduce questo risultato a un più 2,9%. Balla a mezzo punto di PIL, insomma, e forse è solo una diatriba tra statistici. Ciò che conta però è una cosa: bisogna accelerare la messa a terra degli investimenti, perché l'attesa si sta tutta accumulando sull'ultimo anno di vigenza del PNRR e naturalmente questo non va bene.
Allora, messaggio a 349-238-6666 sulla questione lavoro in agricoltura e quello che è accaduto a Latina. Se non li assumono è perché non se lo possono permettere, scrive un ascoltatore. Non penso siano contenti di tenere tutti in nero, non penso neanche che vadano in giro con le Ferrari. I dipendenti costano troppo. Un messaggio che apparentemente sembra di buon senso, che esprime un punto di vista piuttosto diffuso, però che io respingo, perché usiamo la logica, scusate, l'ho detto anche prima, se Perché ci sono aziende allora che invece rispettano le regole, pagano il dovuto e non falliscono? Me lo dite, mi date una risposta? Forse c'è un tema di frammentazione di aziende troppo piccole. In Italia sicuramente ci sono, lo sappiamo, è un dato di fatto, aziende molto piccole, piccole e piccolissime rispetto ad altri paesi, parliamo di aziende agricole, forse non sono efficienti. Forse il governo potrebbe dare degli incentivi ad aggregarsi da parte di queste aziende. In ogni caso, non sono tutte le aziende che fanno questo. Io questo penso che vada rifiutato completamente. Ci sono aziende che pagano il dovuto, fanno le cose in regola, stanno sul mercato, gli altri sono furbi o malfattori. Questo bisogna dirlo, bisogna iniziare a chiamare le cose con il loro nome, se no commettiamo l'errore di fare tutto indistintamente senza poi dare le responsabilità a chi ce le ha, e lì c'è gente che ha delle responsabilità pesanti nel caso per esempio di Latina. Ma adesso voglio tornare con Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, sulla questione dell'autonomia. Non ce l'abbiamo. Ah, stiamo cercando di fare il collegamento, ma non ce l'abbiamo, mi fanno segno dalla regia. Allora, intanto vi ragguaglio su questo, perché oggi i capigruppi del Movimento 5 Stelle, Camera e Senato, chiedono al presidente Mattarella di esercitare il rinvio della legge appena approvata, cioè di non firmarla e di rimandarla alle Camere, perché secondo loro ci sono evidenti problemi di squilibri in questa legge. Qualcuno sostiene che potrebbe essere incostituzionale, il PD, le opposizioni, anche 5 Stelle hanno annunciato un referendum abrogativo per questa legge. Non voglio tornare sui pro e contro, chi è a favore, chi è contro. Da questo punto di vista si può ragionare su questo naturalmente, ma insomma ne abbiamo parlato tantissimo. Se volete, intanto che aspettiamo Cancellato che non arriva, vi leggo Gianni Trovati di oggi sul Sole 24 Ore, che intanto dice: sì, un successo politico questo del governo e della Lega che ha voluto questa legge, però ora che diventi concreta tutta questa faccenda qua ci vorrà molto tempo, perché nessun presidente di regione potrà alzare il telefono e chiedere a Palazzo Chigi di avviare il negoziato sulle competenze aggiuntive da traslocare da Roma alla regione, in particolare per il nucleo delle funzioni più importanti che intrecciano i diritti civili e sociali, e c'è l'elenco delle materie su cui non si potrà fare la devoluzione subito: l'istruzione, la tutela della salute, la sicurezza sul lavoro e i trasporti, la ricerca scientifica, l'alimentazione, l'ordinamento sportivo, il governo del territorio, porti, aeroporti, le reti di trasporto e navigazione, l'ordinamento della comunicazione, l'energia, i beni culturali e ambientali. Qui ci vogliono prima, devono essere prima definiti i famosi livelli essenziali delle prestazioni. Ci vorrà una legge su questo, poi dopo se ne parlerà. Intanto però ci ha raggiunto Francesco Cancellato, buongiorno. Eccolo,
buongiorno.
Qua. Eccoti qua. Allora, io volevo tornare con te su questo, perché oggi Tajani, vice premier di Forza Italia, dice, dopo che due suoi governatori della Calabria, Occhiuto e della Basilicata, hanno espresso forti preoccupazioni per questa legge, il Sud è molto contrario, Tajani dice la legge è giusta, ma le preoccupazioni sono legittime. C'è un problema anche nella maggioranza, ti chiedo, e perché sono preoccupati questi governatori?
Andiamo alle parole di Tajani: o la legge è giusta o le preoccupazioni sono legittime, tertium non datur, nel senso che chi definisce la legge sbagliata si preoccupa proprio di questo, cioè che questa legge in qualche modo arrivi a inasprire le distanze e il divario in termini di qualità della vita tra le regioni del nord e le regioni del sud. Un divario peraltro che noi sappiamo essersi acuito, perché lo dicono i dati, perché lo dicono i tanti commissariamenti delle sanità avvenuti soprattutto al sud, dopo che 25 anni fa è stata approvata, va detto, da un governo di centrosinistra, la riforma del titolo quinto della Costituzione, quindi quella che ha devoluto già alcune materie alle regioni. Quindi se questa devoluzione, questa autonomia differenziata spinge ulteriormente in là questa devoluzione di materie e di competenze alle regioni, è evidente che questo divario, che già si è ampliato, possa ulteriormente ampliarsi, e quindi le preoccupazioni sono in qualche modo giustificate. Se le preoccupazioni sono giustificate, forse bisognerebbe ripensare il senso di questa legge.
Francesco, io mi devo fermare qua purtroppo perché il collegamento siamo riusciti a farlo un po' in ritardo e non ho più tempo a disposizione. Francesco Cancellato, direttore di fanpage.it, ma insomma immagino che di questa cosa dell'autonomia parleremo ancora. Oggi volevamo stare sul commento del giorno dopo del vice premier, leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che parla di preoccupazioni legittime da parte di chi sta criticando questa legge dal sud. Adesso ci fermiamo, il punto autotrasporti, poi di nuovo in diretta tra poco con Giulia Crivelli.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Domani, 21 giugno, è la giornata europea della stanchezza degli autotrasportatori. È un lavoro duro, lo sappiamo, impegnativo, stressante, quanto fondamentale per la vita di un paese, per l'economia di un paese, per la nostra quotidianità. Monica Covaccio, Filt CGL Nazionale, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno.
Dunque, la giornata della stanchezza, beh, non è solo un problema personale degli autisti, è un modo evidentemente per ricordare che in ballo c'è la sicurezza di tutti.
Il fatto che la stanchezza in qualche maniera rende le strade più pericolose è stato documentato in realtà con uno studio dell'ETF che in realtà ha portato a dichiarare questa giornata del 21 giugno come una giornata emblematica per aumentare la consapevolezza su questa condizione.
In qualche modo questa condizione spiega perché da tempo in Italia, ma in tutta Europa, mancano autisti e da noi si dice tra i 20 e i 25 mila.
Maggior parte non si sentono stimolati a fare il camionista per due motivi. Uno sarebbe il motivo economico, è chiaro, perché i tempi di lavoro sono sempre troppo lunghi. Le aziende tendono a utilizzare, diciamo, tutto il tempo a disposizione per effettuare le consegne, i carichi, scarichi, quindi il divario tra i tempi di lavoro e il tempo di riposo è sempre più corto. Un secondo argomento ovviamente sono le condizioni del lavoro. Il fatto che si continua a premere sulle consegne just in time porta a una costante riduzione del riposo e del recupero nello stesso tempo psicofisico, che secondo noi non può essere vincolato da nessun tipo di norma, perché è un elemento molto oggettivo e incide molto sia sulla sicurezza dell'autista sia sulla sicurezza stradale in generale.
Ecco, lei prima parlava dello studio di ETF, che lo ricordo è la Federazione dei Sindacati Europei e dei Trasporti, studio che ha in qualche modo messo in luce i motivi e gli effetti della stanchezza degli autisti.
Tenete presente che questo studio ovviamente è stato svolto a livello europeo, quindi i lavoratori intervistati provengono da diversi paesi e le condizioni del lavoro peggiorano, diciamo, da un paese all'altro. Ovviamente gli autisti che fanno la tratta internazionale sono molto più portati a risentire questa stanchezza. Non necessariamente quelli locali sono, diciamo, più fortunati. Però prendiamo i dati di questo documento, risulta che più del 50% dei lavoratori nella loro attività si sentono maggior parte del tempo stanchi, soprattutto dopo un certo periodo di svolgimento di questo mestiere.
Secondo voi come si può migliorare la quotidianità degli autisti dei mezzi pesanti?
Diciamo che le condizioni del lavoro possono sempre essere migliorate con l'introduzione anche di un'adeguata gestione del rischio di stanchezza a livello aziendale, soprattutto perché la riduzione dell'orario e la riduzione del numero dei giorni consecutivi di riposo o comunque concessione del numero dei giorni di riposo consecutivi e a discrezione dell'azienda. Tenete presente che ad esempio la normativa prevede che le 45 ore di riposo siano obbligatorie ogni due settimane. Ci sono tantissimi autisti che passano 6 giornate sul camion, quindi hanno effettivamente un impegno di lavoro tra le 58 e 60 ore a settimana.
Su cosa ancora si può intervenire, Covaccio?
Ad esempio i sistemi di climatizzazione che debbano essere obbligatori sui camion perché possano assicurare un riposo adeguato. È un dato di fatto che mancano i parcheggi per un adeguato riposo, così come mancano anche i servizi igienici per donne e uomini. Non so se vi è mai capitato di passare nelle aree intermodali o retroportuali o quanto altro, potete osservare che non ci sono effettivamente i bagni, o se c'è qualche bagno resta chiuso. Insisto anche sull'aspetto, diciamo, della mancanza di questi servizi igienici, mancanza della sicurezza di genere, perché oggi come oggi, nonostante c'è una carenza degli autisti, esiste una tendenza che porta a aumentare, diciamo, o comunque a vedere sulle strade un numero importante di camioniste donne.
Monica Covaccio, Filt CGL Nazionale, grazie, buona giornata. Punto Autotrasporti, mettiamo il punto, grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
Haifa, the northern Israeli city, a major city there in the north, and showing sensitive sites such as the port, such as residential areas and other sites in very much detail of this city. And that is basically a scene here as a message by Hezbollah: we can reach everywhere.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno, era la voce della corrispondente, sì, della Deutsche Welle da Israele, che spiegava che Hezbollah ha pubblicato questo video di circa 9 minuti che mostra nel dettaglio gli obiettivi sensibili civili e militari, soprattutto civili, di Haifa, che è nel nord di Israele. Questo per far capire,
quello
appunto,
col
Israele,
drone, che sono andati col drone,
esatto,
sì,
possiamo colpirvi ovunque. Questo naturalmente fa parte di questo recentissimo, insomma, di nuovo incendiarsi delle dichiarazioni incrociate tra Israele e Hezbollah, ed è un problema grosso per Israele, perché dal nord, dopo il 7 ottobre, si sono spostate moltissime persone verso il sud di Israele, ma naturalmente pensando che nel breve e medio termine potessero tornare. È chiaro che se adesso si intensificano le minacce non può essere così. E contemporaneamente il Washington Post oggi ha un'inchiesta sulla capacità nucleare dell'Iran, di cui si parla da tanto, e sarebbe triplicata la capacità dell'Iran di arricchire l'uranio, che quindi poi serve anche per scopi militari. E questo si lega al fatto che, sappiamo, l'Iran da sempre sostiene Hezbollah, e in questa fase in cui da una parte si dice Hezbollah deve essere distrutto e dall'altra Hezbollah dice Israele non potrà mai essere sicuro da qui a mai, sono segnali, insomma, di grandissima tensione ancora una volta che si rialza.
Assolutamente. Cos'altro in primo piano oggi, Giulia?
Dagli Stati Uniti comunque vi segnalo, ma anche esattamente una settimana, sì, giovedì 27 giugno, dibattito Trump-Biden, si stanno, insomma, preparando, pare, con come si fa in America, insomma, con molti coach che preparano le domande e le possibili risposte, si aspettano naturalmente ascolti record. È la prima volta in assoluto che un presidente in carica fa un dibattito per le elezioni in campagna elettorale con un ex presidente. E poi, sì, l'altra notizia che fa molto effetto è che la Louisiana, lo stato, sì, della Louisiana, ha deciso che sarà obbligatorio esporre in ogni scuola, dagli asili alle università, un cartello, cosa, con i 10 comandamenti, e c'è anche scritto in questa legge passata dal Parlamento della Louisiana e firmata dal governatore, che è repubblicano, che devono essere scritti in caratteri molto grandi, molto chiari e molto leggibili.
Non sapevo che in Louisiana fossero così osservanti.
Sì, fa parte, se vuoi, un po' di quel mondo religioso, sì, fondamentalista, che non conosciamo poi così bene in tanti degli stati americani. Comunque questo è un altro segnale, insomma, che a volte negli Stati Uniti Chiesa e Stato non sono esattamente divisi.
Come noi poi pretendiamo tante volte, no?
Esatto.
In altri ambiti e a parti del mondo. Giulia?
Ti porto nel Regno, sì, Unito, dove Rishi Sunak naturalmente gongola per i dati positivi sull'inflazione, anche se basta avere qualche conoscenza di economia per capire che l'inflazione scende anche perché l'economia si è molto raffreddata. Però sicuramente, siccome l'inflazione colpisce tutti, è una buona notizia che Sunak appunto ha rilanciato. Ma nel frattempo cresce il ruolo dei Lib Dem, che è questo terzo partito, terzo incomodo, nel Regno Unito, che potrebbe avere una rivincita, perché se è vero che tutti prevedono la stravittoria dei conservatori, può anche darsi che chi votava conservatore e non vuole più votare conservatore scelga la via di mezzo dei Lib Dem invece che spostarsi sul Labour. E sentiamo il presidente dei Lib Dem, dei liberali democratici, che cosa ha da dire sulla Brexit.
On Brexit, you do have a different policy. So your manifesto pledges to rejoin the single market once the ties of trust and friendship have been renewed.
Well, you know, we've been a pro-European party, that's no secret.
What does that mean? Are you serious about saying, yes, we want to try and join the single market?
Giulia?
E qui era uno scambio interessante con la giornalista, che dice: quindi nel vostro manifesto elettorale dite che volete tornare nel grande mercato unico europeo. Sì, noi siamo sempre stati un partito pro Europa, risponde lui, e lei gli dice: sì, ma tecnicamente come pensate di farlo? Perché ricordiamolo, c'è stato il referendum. E lui svicola la domanda, come sempre, insomma, i programmi sono spesso generici, lo sappiamo molto bene anche qui da noi, ma lo sa chiunque, credo, in qualsiasi democrazia. E poi per mettere in pratica è un altro discorso.
Dove ci porti adesso, Giulia? Abbiamo ancora un minutino.
Velocissimamente in Francia, sì. E sentiamo questo audio perché è l'ennesima mossa che un po' che scompagina le carte di Bardella.
Jordan Bardella promet un audit des finances publiques. On sait que le régime des retraites ne sera pas à l'équilibre. On aura un déficit de 5 milliards d'euros parce que la réforme des retraites de l'année dernière était insuffisante. Et on sait que le déficit de l'assurance maladie sera de l'ordre de 16 milliards.
Quindi sappiamo, in Francia procedura di infrazione come l'Italia, conti pubblici, deficit che è esploso, debito pubblico che è esploso, e Bardella dovesse governare dovrebbe avere a che fare con questi problemi, e quindi ha rilanciato dicendo: no, ma io voglio un audit, cioè voglio che siano riesaminati tutti i conti pubblici perché c'è qualcosa che non mi torna, quando naturalmente sembra ovviamente una...
Ma cosa vuole insinuare? Non
che,
ho capito.
Che qualcuno li ha falsificati.
Ah. Sì. Addirittura. Sì, sì. Ah, ma questa cosa l'ho sentita anche in Italia una volta, forse un tempo fa. Va bene, Giulia, seguiremo la Francia ancora nei prossimi giorni, naturalmente. Intanto per oggi è tutto. E con Valeria Bernardi, in regia Alessandro Schirano, in redazione Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti e buona giornata.